La consulenza tra revisioni e riforme della previdenza. Di questo parliamo oggi. Buongiorno da Claudia De Mircan. Allora, revisione della rendita per superstiti, sulla quale la Confederazione ha preso provvedimenti per non continuare a violare il principio di uguaglianza tra uomini e donne. E poi riforma della previdenza professionale, sulla quale voteremo l'anno prossimo. Per capire di che cosa stiamo parlando ci viene in aiuto la specialista in pianificazione pensionistica e finanziamenti ipotecari Diana De Luca. Ben trovata, Diana.
Ciao Claudia.
Allora Diana, ci siamo lasciate a giugno con una panoramica sulla previdenza e nel frattempo è successo qualcosa durante questi ultimi due mesi?
Beh sì, la previdenza non va in vacanza, quindi durante l'estate ci sono state diverse novità che oggi vorrei discutere insieme a te e insieme ai nostri ascoltatori, quindi restate in linea.
Bravissima, allora le domande fatele via WhatsApp allo 076 321 1113 oppure 0848 030808 per le telefonate, a tra poco. Previdenza tra revisioni e riforme alla consulenza oggi con Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica e finanziamenti ipotecari. Allora Diana, dicevamo di cambiamenti in vista e partiamo allora con la revisione delle rendite per superstiti AVS.
Esattamente, allora qui devo essere un po' tecnica perché è un tema molto particolare, quindi vorrei fare un piccolo riepilogo, non so se tutti sanno come funziona. Dunque, in base al diritto vigente, esiste una differenza di trattamento nel versamento delle rendite a favore di vedove donne o vedovi uomini. Quindi, per le donne sposate il cui marito o moglie viene a mancare, questi hanno il diritto ad una rendita vedovile se al momento della scomparsa del partner hanno uno o più figli di qualsiasi età, oppure non hanno figli, ma hanno compiuto 45 anni e il loro matrimonio è durato almeno 5 anni. Per le donne divorziate, invece, il cui ex coniuge viene a mancare, queste hanno diritto ad una rendita vedovile in tre situazioni. Se hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni, oppure avevano più di 45 anni al momento del divorzio e il matrimonio è durato almeno 10 anni, oppure il figlio più piccolo ha compiuto 10 anni dopo che la madre divorziata ne ha compiuti 45. Quindi vedi, è un po' complesso.
Sì, è un po' tecnico, però è giusto dirlo. Ma e invece, Diana, per gli uomini come funziona?
Per gli uomini funziona diversamente. Quindi in base al diritto vigente, gli uomini sposati che restano vedovi ottengono una rendita vedovile fino a che i figli sono minori di 18 anni.
Ok.
Quindi questa rendita termina quando il figlio più piccolo diventa maggiorenne e qui abbiamo questa differenza di trattamento.
E perché? Perché c'è questa differenza?
Ma allora, si tratta di un retaggio storico. Di fatto la donna era maggiormente tutelata in quanto storicamente la parte economicamente più debole della famiglia. Quindi il privilegio di ricevere questa rendita le veniva dato in mancanza del marito che tradizionalmente ha sempre portato a casa lo stipendio.
Sì, la tradizione è cambiata.
Decisamente.
E che conseguenze ha questa legislazione, insomma?
Allora, cosa succede? Succede che c'è stata una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha statuito effettivamente questa disparità di trattamento e che quindi ha imposto alla Svizzera di adeguarsi e di adeguare la sua legislazione. Pertanto viene eliminata la condizione secondo cui l'uomo che resta vedovo non riceverà più la rendita fino a che il figlio minore compirà 18 anni, ma questa proseguirà anche dopo.
Ok, e l'obiettivo di questo, se possiamo chiamarlo così, un obiettivo di questo adeguamento, quale sarebbe?
Allora, questo adeguamento ha diversi obiettivi. Beh, intanto ripristinare questa parità del diritto tra vedovi e vedove. E anche adeguare il sistema alle realtà sociali attuali, penso in particolar modo al matrimonio fra coppie dello stesso sesso. Quindi anche qui ci saranno dei cambiamenti. E la notizia, ne abbiamo accennato in principio di puntata, ci sono state delle novità durante l'estate. Ecco, la notizia è che in giugno sono state pubblicate delle disposizioni che vanno a toccare proprio questo argomento, come abbiamo detto, ma anche che vanno a toccare delle proposte di misure per risparmiare a livello federale, quindi risparmiare sui fondi AVS. Perciò ci saranno diversi interventi che sono in fase di studio in questo momento e che andranno a toccare le prestazioni AVS.
Ma possiamo ribadire, qua e là l'hai detto, ma in concreto possiamo magari riassumere che cosa cambia?
Allora, cambia appunto l'erogazione di questa rendita a favore dei vedovi di sesso maschile, quindi avranno diritto ad una rendita che prosegue oltre l'età dell'ultimo figlio, esatto. E quindi questo ha anche un risvolto positivo per appunto i matrimoni tra coppie dello stesso sesso, nel senso che questa disparità di trattamento coinvolgeva anche queste persone. Quindi con l'unione domestica registrata le unioni tra donne non erano tutelate dal punto di vista di questa rendita vedovile, perché al decesso della partner non vi era un diritto ad una rendita in qualità di vedova, ma in qualità di vedovi, perché per un capoverso legislativo la donna veniva parificata a un vedovo di sesso maschile. Quindi ecco, c'è tutta una serie di adeguamenti che va a correggere queste situazioni che un tempo non esistevano, ma che oggi certo fanno parte della nostra realtà sociale e che devono essere tutelate per evitare disparità di trattamento su tutti i livelli.
Dal pubblico c'è Aisha che ha una domanda, dice: rendita vedovile è una legge svizzera o ha delle declinazioni cantonali?
È una legge svizzera, è una legge federale svizzera, sì.
Ancora dal pubblico ci scrivono: se ho capito bene, non avendo figli e nel caso in cui venisse a mancare mio marito, non percepirei nulla, ho 38 anni.
No.
Infatti, perché
non rientra nelle condizioni, esatto.
Beh, che bisogna averne almeno 45, se no ricordo male. Ah, ok. E un'altra domanda. Un uomo che ha divorziato a 40 anni, con un figlio che compirà i 18 quando lui ne avrà 45, percepisce qualcosa se la ex moglie viene a mancare?
Allora, non cambia nulla sotto questo aspetto. Gli uomini divorziati che restano vedovi hanno diritto a questa rendita vedovile fino a che l'ultimo figlio compie 18 anni.
Ok. Diana, un anno fa, era il 25 settembre, siamo stati chiamati a votare per la riforma dell'AVS che è stata accettata. Ma vogliamo fare un veloce ripasso per completare il quadro della situazione?
Certamente. Allora, il 25 settembre del 2022 abbiamo votato positivamente per attuare la riforma AVS 21, che è stata tanto discussa. Riassumo velocemente le quattro novità sostanzialmente. Sì. Quindi, innanzitutto c'è stato il cambiamento dell'età di pensione per le donne. Quindi le donne andranno in pensione non più a 64 anni, ma a 65. Mm. Quindi le signore con anno di nascita 1960 sono le ultime che andranno in pensione a 64 anni. In seguito ci sarà un adeguamento e le signore con classe di età 1964 andranno in pensione a 65 anni. Quindi questa è stata la misura più di rilievo che ci ha toccato da vicino. In seguito a questo sono state definite delle misure compensative per le donne nella cosiddetta generazione di transizione, cioè le signore che sono nate tra il 1961 e il 1969. Queste misure compensative servono per aiutare queste persone ad andare in pensione con una rendita accettabile, visto che il loro tempo di adattamento è più corto rispetto alle donne più giovani. Quindi ci sono dei dettagli che vanno aggiunti alle pianificazioni che si fanno sulle signore in questa fascia di età. C'è stata la possibilità di introdurre delle norme che vanno a flessibilizzare la riscossione della rendita AVS. Di questo noi avevamo parlato in una puntata. Ci sono delle clausole che permettono di anticipare l'AVS, ma sono piuttosto ingessate, sono piuttosto fisse. E queste sono state rese flessibili per aiutare le persone a pensionarsi in maniera più più facile, diciamo. Quindi sarà possibile, come oggi, procedere con una riscossione anticipata di 2 anni, quindi a partire da 63 anni. Sarà possibile a partire da qualsiasi mese, anziché un anno come è oggi. E la rendita potrà essere flessibilizzata, vuol dire che io potrei cominciare a percepire un tot per cento della mia rendita AVS a 63 anni e poi riscuotere il resto più avanti. Quindi ci sono degli step che si possono fare in questo senso. E poi l'ultima misura, che non concerne direttamente le modalità di pensionamento, bensì il finanziamento dell'AVS, è stato l'aumento dell'IVA di un punto percentuale.
E poi c'è anche il fatto che a volte non si può o non si vuole cessare l'attività lavorativa all'età canonica, quindi ai 65. E per chi decide di continuare a lavorare oltre i 65 cambia qualcosa?
Allora, qui succede qualcosa di interessante. Quindi se prima il versamento dei contributi AVS basati sul reddito da attività lucrativa dopo i 65 anni, quindi per chi decide di andare avanti a lavorare, quindi se prima questi contributi AVS erano sostanzialmente a fondo perso, quindi non entravano in gioco per ricalcolare la rendita e quindi aumentare le nostre prospettive di AVS, con questa riforma ci sono delle novità interessanti, perché sono stati introdotti degli incentivi per chi decide di andare avanti a lavorare, per necessità o per volontà. Spesso sono gli indipendenti che riescono a fare questa operazione in maniera più agevole. Quindi dicevo che grazie alla riforma questi versamenti, questi contributi AVS che verranno prelevati sul reddito dopo i 65 anni potranno essere utilizzati per fare il ricalcolo della nostra rendita AVS, qualora noi abbiamo delle lacune. Perché? Perché siamo arrivati in Svizzera in un certo periodo, quindi non abbiamo un periodo di contribuzione completa, non abbiamo i canonici 44 anni, oppure abbiamo delle lacune di reddito che non ci permettono di avere la rendita massima possibile. Ecco, in questi casi è possibile procedere con questo ricalcolo su richiesta, ovviamente.
Diana, allora, fatta questa panoramica sull'AVS, quindi il primo pilastro, veniamo ai prossimi appuntamenti, chiamiamoli, che riguardano il secondo pilastro.
Sì, allora, per il secondo pilastro c'è molto da dire. Ci sarà un appuntamento importante e questa è un po' la grande novità che ci si affaccia davanti. Allora, la riforma della previdenza professionale, la cosiddetta riforma LPP21, è molto sudata, è stata molto discussa e ne sentiamo parlare spesso in questi periodi. Arriva da molto lontano, arriva dal 2020, quando allora era già stato bocciato un referendum sulla riforma appunto della previdenza 2020, dove principalmente si voleva già intervenire riducendo l'aliquota di conversione. Allora vi ricordo che l'aliquota di conversione è quella percentuale che ci permette di tramutare il nostro avere di cassa pensione in una rendita vitalizia. Faccio un esempio. Ecco. Se io ho un avere di cassa pensione di 100.000 franchi, l'aliquota di conversione legale, e dopo vi dirò qualcosa su questo, attualmente è del 6,8%, vuol dire che applicando il 6,8% a questo importo, la mia rendita vitalizia sarà di 6.800 franchi all'anno per tutta la mia vita.
Ok.
Quindi questa è l'aliquota di conversione, che attualmente è al 6,8%. Aliquota di conversione legale, cosa significa? E qui stiamo parlando del contesto della riforma, perché non dobbiamo fare confusione. L'aliquota di conversione del 6,8% si applica a quella parte della mia cassa pensione cosiddetta obbligatoria che è uguale per tutti, che è uguale per me che lavoro in un'azienda privata, che è uguale per te Claudia che lavori per la RSI e che è uguale per tutti i nostri ascoltatori e che copre gli stipendi fino a un ammontare di circa 88.000 franchi. Quindi il nostro reddito fino a 88.000 franchi segue le regole della LPP, legge sulla previdenza professionale. questa aliquota si applica a tutti quanti. Cosa succede? Succede che in questa riforma uno degli elementi che verrà messo in votazione sarà la famosa riduzione dell'aliquota al 6%.
Non è una bella notizia, quindi.
Allora, no, non è una bella notizia. Se la prendiamo così, fine a se stessa, no. Perché significa che la nostra rendita da 6.800 franchi all'anno, vitalizia, scende a 6.000. Questa parte, come ripeto, perché è importante che venga capita la differenza, colpisce solo quella parte specifica della mia previdenza. Dico questo perché molto spesso, magari non tutti se ne sono accorti, o chi ancora non ha preso in mano i suoi documenti, io dico sempre prendete atto delle vostre, della vostra situazione previdenziale. Molto spesso se prendete il vostro certificato di previdenza e fate quattro calcoli, vi rendete subito conto che già oggi a voi non viene garantito il 6,8%. Spesso viene dato il 5%, il 4,9%, in certi casi a dipendenza dell'età può scendere anche intorno al 3,9-4%. E quindi cosa vuol dire? Che c'è già stato un cambiamento? Allora, legalmente no, di fatto succede. Succede perché le casse pensioni che assicurano i nostri stipendi nella parte obbligatoria, abbiamo detto questa parte che è uguale per tutti, e nella cosiddetta parte sovraobbligatoria che assicura gli stipendi superiori, quella porzione superiore a 88.000 franchi, perché è un reddito più alto, già applica un'aliquota di conversione inferiore per compensare la longevità. Noi viviamo più a lungo, la cassa pensione ci deve versare queste rendite più a lungo, la cassa pensione si deve tutelare. E quindi fa un po' di tutta un'erba un fascio, se mi concedi il termine, e quel 6,8 già oggi per noi non funziona più.
Sei stata molto chiara, Diana. Abbiamo una telefonata, abbiamo Giampiero in linea. Buongiorno Giampiero, prego.
Sì, buongiorno. Una domanda. Due coniugi che sono tutte e due in età di AVS percepiscono, diciamo, la rendita maggiore per coniugi e poi hanno fatto lo split. Dunque, il marito la sua rendita e la moglie la sua rendita. Qualora qualcuno deceda di queste due persone, cosa significa? Io mi sarei aspettato che l'AVS avrebbe ridato la rendita massima singolo a chi è sopravvissuto. E mentre con lo split prende la rendita di vedovanza. Cos'è che cambia tra questo concetto? Ci guadagna prendendo la rendita di vedovanza oppure sarebbe stato più vantaggioso avere la rendita singola?
Qui c'è una... Buongiorno Giampiero. Allora, buongiorno. C'è un po' un automatismo che si applica, così mi è difficile rispondere, però in genere viene applicata la rendita che ha la cifra maggiore fra le due, quindi sarebbe il caso di verificare un po' più da vicino la sua situazione.
Quindi la cifra maggiore tra le due, quindi in teoria viene applicata la situazione migliore idealmente.
Sì, idealmente sì, però...
bisognerebbe guardare nel dettaglio. Grazie Giampiero.
Niente.
Grazie, buona giornata. Diana, recentemente sono incappata in un sondaggio, no, sull'argomento, su quello di cui stiamo parlando. Un sondaggio che riportava i timori degli svizzeri su questi temi, insomma. I timori sono tanti.
Sì, i timori sono tanti. Questo sondaggio avviene spesso, spesso sono le banche o gli assicuratori che lo conducono sulla base della loro clientela e tipicamente nei primi posti fra le maggiori preoccupazioni degli svizzeri abbiamo il cambiamento climatico che
preoccupa
molto,
ovviamente.
Sempre di più. La previdenza, quindi le pensioni e poi i costi crescenti della sanità. Quindi a dipendenza un po' dagli avvenimenti economici e ambientali che capitano durante l'anno, queste sono un po' le posizioni che si giocano la hit di questa classifica. Quello che però mi sorprende sempre facendo questo lavoro è che se nei primi posti, se è vero che la previdenza, le pensioni sono una preoccupazione negli svizzeri, e questo comunque mi viene confermato anche dalle persone che seguo, sì, da chi mi fa le domande, spesso anche io e te quando ci troviamo parliamo di queste cose, effettivamente lo sentiamo che è un nostro pensiero, no?
Sta arrivando un però.
sta arrivando un però. Il però è che, sebbene questa sia una preoccupazione, nella pratica quotidiana, nel mio lavoro, rimango sempre sorpresa perché nessuno se ne occupa proattivamente e nessuno per tempo chiede un consiglio o esamina semplicemente la sua situazione. Con per tempo io intendo nella mezza età. Adesso tu mi dirai qual è la mezza età? Allora, l'ideale, io direi, sarebbe prendere coscienza di tutto questo intorno ai 50 anni, okay, perché è molto presto, perché si va in pensione a 65 ordinariamente. Però è un periodo che ti permette anche di adottare delle misure, ci vuole del tempo, e per cercare di migliorare la situazione. Quindi la cosa che mi sorprende è: siamo preoccupati dalle nostre pensioni, però non ce ne occupiamo concretamente.
Però c'è chi se ne vuole occupare. Scursio ha una domanda, chiede: ma cosa succede ai versamenti supplementari che si fanno alla LPP per diminuire le imposte? Quei soldi poi saranno nostri alla vecchiaia o viene applicata l'aliquota e dunque si perdono soldi?
Domanda molto pertinente. Allora, quegli importi cosiddetti riscatti o acquisti vengono versati nella nostra previdenza, vanno ad aggiungersi a tutto il nostro tesoretto della pensione. Che cosa succede? Succede che se al momento del pensionamento io decido di optare per la rendita vitalizia, quindi per questa rendita che viene convertita con questa aliquota di conversione, questi importi supplementari si possono disperdere, perché questa aliquota di conversione, abbiamo detto, è comunque in perenne aggiustamento in funzione della nostra longevità. Se invece io decido al pensionamento di ritirare il capitale, quegli importi in più che io ho versato mi vengono sostanzialmente dati indietro, ecco. Quindi dipende molto dalla scelta che faccio, dalla strategia che voglio perseguire. Uno, per migliorare la mia situazione; due, per attuare queste misure di pianificazione che hanno poi anche degli aspetti fiscali che vanno tenuti in considerazione.
C'è Rafael da Niederbip che ha una domanda, chiede: uno straniero residente dal 2012 con lavoro ridotto di età 59 anni, qual è la sua situazione pensionistica? Allora, io che non sono, penso che bisogna avere qualche dato in più, Diana, per rispondere, no?
Allora, questa domanda mi permette di tornare a un tema che abbiamo lasciato prima,
esatto,
dopo
l'aliquota, sì,
di conversione. È chiaro che queste situazioni, ovviamente servirebbe qualche dato in più, però già mi permette di inquadrare una situazione. Sono delle situazioni dove la previdenza è molto debole, per una serie di motivi, e dove bisogna intervenire con un consiglio, con degli specialisti che vanno poi a visionare tutta la tua situazione finanziaria, previdenziale della vita. Quindi verosimilmente questa persona è entrata in Svizzera nel 2012, se non ricordo male, prima sarà stata da un'altra parte. Ed è questo lo scopo di questa riforma della previdenza, quella di dare una mano alle categorie professionali e alle persone che hanno una previdenza debole. Quindi torno alla domanda che mi hai fatto sulla riforma LPP 21, che cosa cambierà?
Sì.
Cosa voteremo? Perché ci sarà un referendum. Parlavamo dell'aliquota di conversione che viene proposta dal 6,8 al 6%. C'è un altro fattore molto importante, che è la flessibilizzazione della deduzione di coordinamento. Qui abbiamo un altro termine tecnico. La deduzione di coordinamento è un importo fisso, oggi circa 25.000 franchi, che viene dedotto dal nostro stipendio annunciato alla cassa pensione, in quanto è già assicurato nel primo pilastro, e quindi questa risultanza dallo stipendio annunciato meno la deduzione di coordinamento è soggetta ai contributi che noi ogni mese, ogni anno, vengono calcolati, versiamo al nostro fondo pensione. Nella riforma è prevista una flessibilizzazione di questa rendita. Cosa vuol dire? Non renderla più cifra fissa, 25.725 franchi per la precisione, ma renderla proporzionale al reddito, 20% del mio stipendio. Significa che il mio reddito assicurato, su cui verranno tolti i contributi, sarà più alto. e quindi metterò via di più.
Più soldi.
Esatto. Questo va in controbilanciamento all'aspetto negativo dell'aliquota di conversione che scende ed è una misura necessaria per questo motivo, ma anche per assicurare meglio le persone con redditi più deboli per diversi motivi.
C'è Paola che ha una domanda, vorrei sapere, dice, chi possiamo contattare per una consulenza personale riguardo la nostra situazione pensionistica ed eventualmente quant'è l'orario richiesto. Magari diamo un'indicazione, perché in effetti magari capita di avere i broker che girano e ti fanno una consulenza anche gratuita in cambio di altri nomi di amici da contattare, però
esatto,
per una situazione un po' più, non voglio dire seria, perché per carità saranno tutti seri. Che cosa si può fare? Come si può muovere, Paola?
Beh, questi broker comunque offrono anche delle consulenze,
certo,
sì, a pagamento, professionalizzate, dove si valuta tutta la situazione e quindi possono essere contattati, ma anche consulenti finanziari, bancari, assicurativi. Dipende un po' dal grado di profondità con cui si vuole andare.
Certo, arrivano tante domande, vediamo di vederne qualcuna, di leggerne qualcuna. Mario chiede, ma con i miliardi di riserva che hanno le casse pensioni, mi chiedo perché vogliono abbassare il tasso di cambio e che non vengano sempre con la scusa della vita più lunga. È una scusa?
È una realtà che va gestita e questa realtà comunque non coinvolge solo la Svizzera, ma coinvolge anche altri paesi europei. Basti pensare che alcuni paesi già hanno alzato l'età di pensione addirittura oltre i 65 anni e hanno dei sistemi di finanziamento diversi. Quindi capisco la domanda, ma d'altronde è un qualcosa a cui la Confederazione deve far fronte.
Certo, poi c'è Carla che chiede, ma se uno ha iniziato a lavorare a 15 anni facendo l'apprendista e ha sempre lavorato, può andare prima in pensione? E gli studenti, insomma, vanno dopo se studiano fino a 30 anni. E qua però è così. Però a proposito di questo, mi pare che tempo fa avevo sentito parlare di un'idea che proponeva 40 anni di lavoro indipendentemente da quando si comincia e poi tutti in pensione. È possibile? Qualcuno l'aveva buttata là?
Tutto è possibile purché sia finanziabile. Questo è un po' il problema di queste misure, di queste riforme su cui veramente si sta lavorando tanto, ma anche i giovani politici stanno lavorando tanto, perché è un problema che concerne tutti. Quindi spesso vedrete degli articoli o sentirete delle notizie negli ultimi tempi che parleranno proprio di questo, perché ci stiamo affacciando a questo referendum, probabilmente sarà nella prima parte del 2024, però dobbiamo cominciare a mettere mano adesso. Claudio, scusa, mi lasci finire due cose.
Prego,
veloci e poi torniamo
alle
domande.
Diana.
Lo so, riforma LPP21, perché non finisce qui,
sì,
abbiamo
esatto,
parlato di riduzione aliquota di conversione, flessibilizzazione di questa riduzione di coordinamento, riduzione della soglia d'ingresso, perché ad oggi sono affiliabili alla cassa pensione solo i dipendenti che hanno uno stipendio superiore a 22.050 franchi. Quindi qui abbassandola si dà la possibilità a più persone di entrare, si stima 100.000 persone che verranno assicurate grazie a questa riforma, parliamo anche di redditi deboli, quindi vedi, si dà l'accesso a persone che devono assicurarsi per un futuro di rendita migliore e poi a una modifica dei contributi, quindi queste ritenute mensili che ci vengono dedotte dallo stipendio, che cambia in funzione delle fasce di età. Oggi siamo confrontati con 4 scaglioni, a dipendenza dell'età, 7%, 10%, 15%, 18%, e da qui la questione dei lavoratori anziani che costano tanto, su cui si potrebbe parlare a lungo. Domani, se passerà la riforma, ci saranno solo 2 scaglioni, 9-14%.
Ci sarebbe ancora molto da dire. Io chiuderei con il messaggio di Sabina e dice: le assicurazioni ci facciano proposte, ognuno poi decide con le diverse proposte, come con le ipoteche. Potrebbe essere un'idea, Diana, brevissimamente.
Sì, vedo che le domande fioccano,
sì,
quindi
sì,
vedi
tante,
che
tante.
La preoccupazione c'è.
C'è come, torneremo sul tema. Grazie Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica e finanziamenti ipotecari. Grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a te Claudia.
La consulenza vi aspetta domani per continuare a parlare, ahimè, di cose che possiamo fare per gestire le nostre finanze, anche se in questo caso pare molto difficile, perché parleremo della prossima stangata delle casse malati. Vi lascio così.